al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
In questo momento con mia mamita, non llores más, no más llanto. Adiós primero. Segundo, a todos ustedes que me acompañaron en sus oraciones. Porque saltamos, gritamos, lloramos, nos abrazamos. No lo podíamos creer. Dios nos hizo este milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro que quiero compartir con todos ustedes, porque yo sé que todos ustedes sufrieron con mi familia, con mis hijos, sufrieron conmigo. Este es un orgullo para todos nosotros como colombianos. No hay antecedentes históricos de una operación tan perfecta. Le pido a Dios que esto nos permita a todos los colombianos pensar que la paz es posible, que este instante de felicidad no nos haga olvidar que es un milagro, que otros murieron. Pienso en todos los secuestrados en Colombia que han muerto en manos de la guerrilla, tantos extranjeros y tantos niños colombianos y mujeres embarazadas, abuelitos, a todos ellos, a todos los secuestrados de Colombia. Todos tienen que sentir que la unión de los colombianos, esa unión nacional nos va a llevar a que todos vuelvan sanos y salvos.
È giovedì 3 luglio 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Mario Scattone in console, Elena Colson, Maria Serena Tullo in regia, Fabio Colagrande al microfono. Avete sentito la voce di Ingrid Betancourt dopo 6 anni di prigionia nelle mani delle FARC, forze armate rivoluzionarie della Colombia. La Betancourt è stata salvata ieri dall'esercito del paese sudamericano. L'ex candidata presidenziale non è stata rilasciata dai guerriglieri di ispirazione marxista, la sua libertà è il frutto di un blitz dell'intelligence militare colombiana nella regione del Guaviare. Insieme a lei sono stati liberati altri 14 ostaggi, 3 cittadini statunitensi e 11 membri delle forze colombiane. L'ex candidata presidenziale, rapita nel 2002 durante la campagna elettorale, si era trasformata in un simbolo dell'orrore del sequestro. La sua salute aveva generato allarme. La libertà della Betancourt rappresenta la fine dell'incubo di una donna, di una famiglia, di un paese, ma rappresenta, secondo molti, anche un successo per il presidente colombiano Uribe, che ha sempre difeso il pugno di ferro, la durezza contro le FARC, che non ha mai escluso la possibilità di un'operazione di salvataggio militare. Grande festa ieri a Bogotà, capitale della Colombia, clacson, grida, applausi, abbracci e lacrime, la gente festeggiava la notizia in tutto il paese. Grande soddisfazione per la liberazione della Betancourt ha espresso anche la Chiesa colombiana attraverso il presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Castro, e tra poco sentiremo anche la grande felicità del Papa per questa notizia nelle parole del padre Lombardi. Ma subito con l'ospite in studio di quest'oggi, il collega Luis Badia Morales della nostra emittente, commentiamo questa notizia. Luis, un primo commento anche alle parole che nella tua lingua, la lingua spagnola, hai sentito pronunciare ieri dalla Betancourt.
Certamente, la prima cosa da sottolineare sono le parole della signora Betancourt, di una grande nobiltà. Si potrebbe aspettare da una persona che ha vissuto questa terribile tragedia un tono diverso, per certi versi potrebbe anche essere giustificato. Invece ieri, lei stanotte ha avuto delle parole nobilissime, piene di fede. La parola fede, preghiera, miracolo, il sostegno di Dio, ricordarci di quelli che hanno perso la vita, di quelli che ancora sono ostaggi, sono parole che dimostrano che le sue sofferenze hanno fatto di questa signora una grande donna, della quale la Colombia oggi e domani avrà più bisogno che mai. La seconda considerazione rapidamente, che secondo me vedremo poi più avanti strada facendo in questi minuti, questo che è accaduto in Colombia stanotte rappresenta una svolta, veramente una svolta storica, perché è vero che le FARC hanno subito la più devastante sconfitta politica da quando esistono, oltre 40 anni, ma ieri hanno subito una sconfitta proprio nel terreno in cui loro si sono posti in questi 40 anni, quello militare. La sconfitta militare di ieri è forse la cosa più importante.
Andiamo subito a sentire padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede. Abbiamo detto che Benedetto XVI si era rallegrato per la felice conclusione del lungo sequestro della Betancourt, che suscita concreti motivi di speranza per il futuro del paese colombiano. Sentiamo padre Lombardi ai nostri microfoni.
La notizia della liberazione della Betancourt e di alcuni altri ostaggi è naturalmente una notizia bellissima, una notizia che attendevamo da molto tempo e che ci riempie di gioia. E naturalmente speriamo anche che non sia l'unica, ma che si tratti di un segno positivo a cui seguano altri eventi di questo genere, perché sono tante purtroppo le persone che soffrono nello stesso modo in seguito alla violenza del sequestro. E che tutte queste altre persone possano recuperare la libertà e che il paese della Colombia possa sperare in una pacificazione, in un ritorno ad una condizione di vita più libera dalla terribile violenza che lo sta travagliando da molto tempo. L'appello che il Papa ha fatto già molte volte proprio per queste intenzioni e che ha ripetuto recentemente nel suo messaggio ai vescovi per il centenario della Conferenza Episcopale Colombiana, ha ottenuto un suo risultato, ecco, è stato in certo senso esaudito in questo primo piccolo fatto, importante ma limitato. Speriamo che veramente ci possano essere anche nuovi eventi che continuino nella stessa linea a portare la pace per la Colombia.
Così il padre Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, sintetizzando le reazioni di Benedetto XVI alla liberazione di Ingrid Betancourt. Luis Badia, un commento anche a quanto diceva padre Lombardi relativamente alle parole che il Papa più volte ha speso per questo paese sudamericano.
Diverse volte, non solo, il Santo Padre Benedetto XVI alcune settimane fa ha ricevuto in udienza alla signora Pulenzio, alla madre della Ingrid Betancourt. Noi qui in radio l'abbiamo anche potuto intervistare, lei ci raccontava molto emozionata di quanto il Santo Padre le aveva manifestato in termini di partecipazione umana, pastorale e di solidarietà. Già in passato il Santo Padre per ben 3 volte durante il suo pontificato ha fatto diversi appelli perché venissero liberati e vengano liberati tutti gli ostaggi, perché sono oltre 2000 e speriamo che siano tutti vivi. E poi c'è da dire che proprio ieri era stato pubblicato il testo del videomessaggio che il Papa aveva mandato ai vescovi colombiani che si trovano riuniti in questi giorni in un'assemblea plenaria della loro conferenza per ricordare il centenario dell'istituzione di questo organismo ecclesiale.
E ora sentiamo proprio la voce di un colombiano, una reazione da parte di un sacerdote di origine colombiana che da molti anni però vive in Italia, incardinato nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Si chiama Don Rito Julio Alvarez Rodriguez, proprio da pochi anni ha creato una fondazione che mette un po' in collegamento Italia e Colombia per aiutare i bambini di questo paese sudamericano. A Don Rito abbiamo chiesto proprio cosa significa la liberazione della Betancourt per lui e per la popolazione colombiana. Ascoltiamo.
Credo che l'importanza è immensa per noi colombiani e per tutta la Colombia, perché oggi possiamo dire che siamo in giubilo, un grande giubilo, perché è un passo in più, come ha detto la stessa Ingrid Betancourt, un passo in più verso la pace. Mi è piaciuto tantissimo le parole di Betancourt una volta alla liberazione in Bogotà di fronte al presidente Uribe. Ha detto questo è un momento, non è stata un'azione di guerra, è stata un'azione di pace. E quello che io chiedo, lei diceva, quello che io chiedo che le persone che mi tenevano in cautiverio, e soprattutto i diretti responsabili di lei, non i capi ma le guardie, diciamo così, non fatene del male, perché loro non sono responsabili di questo, perché tutti quanti desideriamo la pace. E allora per il popolo colombiano è un passo in più verso la pace, perché in questo si vede un po' l'indebolirsi certamente della guerriglia, che loro avranno le loro motivazioni e tutto quello che vogliamo, ma certamente che non è la via migliore per un cammino di pace quello che fanno i guerriglieri. Invece lavorando in questo modo, cercando di dare la libertà alle centinaia di persone che sono in mano alla guerriglia, cercando di fare dei piccoli passi, anche creare coscienze nelle file della guerriglia, questo aiuterà certamente a un cammino che pian piano porterà a un processo di pace, e soprattutto a tomare coscienza da parte di tutti che abbiamo bisogno di pace, perché in questo momento ogni colombiano ha una sete di pace grande. Vedevo che i mezzi di comunicazione colombiani volevano fare tipo quasi una manifestazione pubblica, ma di giubilo, perché questa liberazione, la liberazione di Ingrid Betancourt, perché non soltanto di lei, ma di 3 americani e di 11 colombiani, perché in totale sono state 15 le persone liberate dall'esercito in questo blitz un po' particolare, e come lo stesso ministro di difesa colombiano dice, proprio un blitz perfetto, perfetto, perché sono riusciti a strapparle dalle mani dei guerriglieri quando loro volevano trasferirle in un altro luogo. E allora tutto questo riempie di grande entusiasmo, riempie di speranza, soprattutto le tante persone, tante altre persone, perché oggi c'è la grande festa dei familiari, certamente dei 3 americani, degli altri colombiani e dei familiari di Betancourt, però c'è anche una grande tristezza di tantissime altre persone che ancora i loro parenti sono in mano alla guerriglia. E allora con questa operazione, diciamo con questo momento che ha vissuto ieri pomeriggio Colombia e tutti i colombiani, ma possiamo dire tutto il mondo, è un passo in più verso la pace, e si riaccende quella luce della speranza.
Don Rito, come la Chiesa colombiana intende accompagnare il paese lungo questo percorso di pace e riconciliazione? Che importanza ha avuto questo avvenimento anche per la Chiesa che è in Colombia?
Allora, posso dire che come sta accompagnando, perché la Chiesa cattolica sta accompagnando il processo colombiano, perché ovunque i sacerdoti, i vescovi e tutte le persone responsabili, ecco, stanno lavorando per la pace. Sono state anche molte le vittime della guerra, di questa guerra in Colombia. Ricordiamo parecchi sacerdoti uccisi dalla guerriglia negli anni scorsi, vescovi anche sequestrati, altri minacciati. Ma nonostante questo, la Chiesa colombiana è orgogliosa di continuare a camminare con la sua gente. E, mi fa veramente piacere ricordare che in alcune zone di conflitto, dove in alcune situazioni difficili, io penso alla mia zona, che è proprio la zona al confine col Venezuela, si chiama la Gavarra, il Tarra, proprio la zona del Catatumbo, nelle situazioni più difficili di guerra, di conflitto tra paramilitare e esercito, poi andavano via tutti, tutti andavano via. Chi rimaneva poi nella zona erano i sacerdoti. I sacerdoti non hanno mai lasciato le parrocchie. E allora questo credo che è un segno di come i sacerdoti e tutta la Chiesa colombiana vuole accompagnare diciamo così, i nostri confratelli, tutti quanti, a fare dei passi. Poi è molto significativo come anche la Caritas in Colombia, la Caritas colombiana e le stesse diocesi organizzino ogni tanto dei convegni o dei momenti di preghiera o delle manifestazioni proprio a favore della pace, perché si vuole far capire e vivere proprio con questa speranza in Gesù Cristo che ci insegna a perdonare, ad amare tutti quanti, proprio cercare di trasmettere alla guerriglia, all'esercito, a tutti gli armati, che la via migliore per poter vivere da veri fratelli è quello di essere capaci di perdonare, essere capaci di amare, di dimenticare tutto quello che in passato è stato, e guardare sempre verso avanti, trovare quella luce nuova, che è la luce della speranza, e soprattutto una speranza nella pace. E allora in questo momento non possiamo, noi sacerdoti e tutta la Chiesa colombiana, che essere felici assolutamente di questo grande avvenimento, perché dobbiamo gioire dei piccoli passi che si fanno verso la pace.
Sulla Radio Vaticana in diretta Don Rito Julio Alvarez Rodriguez, sacerdote di origine colombiana, incardinato nella diocesi di Ventimiglia Sanremo in Italia. Chiedo a Luis Badia Morales della nostra emittente un commento su queste parole. Diceva Don Rito, davvero la liberazione della Betancourt un passo importante, un passo in più verso la pace, la riconciliazione in questo tormentato paese latinoamericano.
Ce lo auguriamo tutti, Non sappiamo sì quale sarà la reazione da parte della guerriglia. La guerriglia non solo è allo sbando, questa sconfitta militare e politica, ma dal punto di vista della logica guerrigliera, quella militare è fondamentale, ecco perché io insisto. Questa guerriglia è divisa, non sappiamo se alla fine prevarranno coloro più politici vicini al nuovo capo della guerriglia che ha sostituito il precedente anziano morto di infarto cardiaco qualche settimana fa, accetterà scendere a un negoziato pacifico, a un'uscita dignitosa, come le ha detto ieri il ministro della difesa della Colombia annunziando il blitz e la liberazione della signora Betancourt, o si prevarrà invece l'altra parte, quella più militarista, che probabilmente sta pensando a rispondere militarmente, quindi con altri sequestri, eventualmente un grosso attentato terroristico e via dicendo. Questa è la grossa incognita che c'è in questo momento. Quindi sì, una grande svolta storica, un punto nuovo nella storia travagliata di questo paese, però dobbiamo ancora aspettare ed essere cauti perché non sappiamo che cosa succede. È probabile dal punto di vista dell'analisi che prevalga la linea più politica che non quella militare o militarista e quindi che Cano, il nuovo capo, riesca in un qualche modo ad avviare questo processo di negoziazione per risolvere, costituzionalizzando o istituzionalizzando politicamente, facendo diventare un partito politico questo movimento guerrigliero, come già è successo in altri paesi, sto pensando al Nicaragua, al Guatemala, al Salvador.
Prima di chiudere questa prima parte, Luis, un commento, il ruolo della Chiesa in Colombia.
Beh, il padre qui colombiano che hai avuto ospite lo ha molto ben sottolineato. Penso che si devono dire due cose, che la Chiesa sia stata e continuerà a essere accanto a questo paese e alla sofferenza di questa nazione, lo dimostra il fatto che ha pagato un alto prezzo umano la Chiesa Cattolica in Colombia. Decine e decine fra sacerdoti religiosi e laici impegnati sono stati uccisi in questi 40 anni. Due vescovi sono stati uccisi, tolti ai suoi fedeli e alle loro parrocchie, alle loro diocesi. Uno addirittura anziano, sequestrato, processato, condannato da un sedicente tribunale popolare, mi riferisco a Monsignor Jesús Jaramillo, l'altro era Monsignor Cansino Duarte, e poi giustiziato. Quindi una Chiesa che ha pagato in prima persona. Non solo, una Chiesa che nonostante questa sofferenza continua fino a qualche minuto fa a offrire i suoi buoni servizi per mediare o facilitare questo sbocco politico pacifico.
Noi ci fermiamo qui, grazie a Luis Badia Morales, grazie anche a Giancarlo Lavella e Amedeo Lomonaco in redazione. Tema della nostra puntata di oggi, la liberazione di Ingrid Betancourt e di altri 14 ostaggi ieri in Colombia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1 delle 13.30, continueremo su questo argomento, cercheremo di dare una lettura più politica a quanto accaduto ieri e vedere gli sviluppi proprio per il processo di pace e riconciliazione in Colombia.
Colombia alla fine di un incubo, Ingrid Betancourt liberata con un'azione militare, sono libera grazie a Dio e all'esercito, dice. Intercettazioni frecciata sul Premier dall'Italia dei Valori, la maggioranza discute sul decreto e sottolinea i requisiti ci sono tutti. Blitz antidroga dei carabinieri a Scampia nel Napoletano, tra i numerosi indagati anche una comparsa del film Gomorra. Gravissimo incidente stradale poco fa a Fasano in Puglia, un autobus si scontra con tre tir, 4 morti e diversi feriti. Sfregio all'arte di Piazza Navona, danneggiata la fontana del Nettuno, il cavallo resta senza una zampa. 2 secondi dividono Pistorius dai 400 metri dell'Olimpiade di Pechino, all'atleta sudafricano restano ancora 2 tentativi. Buongiorno ai telespettatori della TG1. La fine di un incubo. Ingrid Betancourt è stata finalmente liberata la notte scorsa con un blitz dell'esercito. Era ostaggio dei guerriglieri delle FARC da poco più di 6 anni. La liberazione è una svolta per la Colombia e una clamorosa sconfitta per le forze armate rivoluzionarie che da più di 40 anni segnano la vita politica del Paese. Messaggi di congratulazione da tutto il mondo. Il presidente napolitano ha espresso gioia e sollievo con l'auspicio di poter avere presto l'occasione di incontrare la Betancourt a Roma. I servizi del corrispondente Raffaele.
E sono le 13.31, ancora ben trovati. Questa è la Radio Vaticana in diretta. Avete sentito l'apertura del TG1 dell'1:30. Come sempre vi facciamo ascoltare il sommario di questo telegiornale per darvi un'idea delle notizie più importanti in Italia in questo momento. Il nostro notiziario invece arriva alle 14, ma continuiamo la diretta di oggi che stiamo dedicando proprio a questo tema, la liberazione di Ingrid Betancourt. Saluto ancora Luis Badia Morales della nostra emittente che è in studio con me questo pomeriggio. Ben trovato ancora Luis.
Ben trovato anche te.
Nella prima parte abbiamo ascoltato, oltre a Padre Lombardi della Sala Stampa della Santa Sede, il direttore della Sala Stampa che ricordava la reazione del Papa ieri quando ha preso questa notizia. Il Papa tra l'altro ha avuto questa notizia poche ore dopo essere arrivato a Castel Gandolfo e si è rallegrato per la felice conclusione di questo lungo sequestro che suscita concreti motivi di speranza per il futuro del paese colombiano. E poi abbiamo ascoltato la testimonianza di un sacerdote colombiano che da anni vive in Italia, Don Rito Julio Alvarez Rodriguez, che ha ricordato anche il ruolo importante che in questi anni di guerra in Colombia continua ad avere la Chiesa Cattolica. Parlavamo invece adesso delle reazioni nel mondo politico o delle conseguenze nel mondo politico della Colombia, per essere più precisi. Avete sentito il TG1 ricordare che la libertà della Betancourt significa sicuramente un successo per il presidente Uribe e significa, lo dicevamo poco fa, un colpo durissimo per le FARC, le forze armate rivoluzionarie della Colombia, il gruppo guerrigliero più antico del Sud America, che chiedo a Luis di commentare proprio questo effetto della liberazione della Betancourt, perde un elemento chiave di pressione nazionale e internazionale. Non avendo più nelle mani la Betancourt, le FARC sicuramente hanno nel gioco proprio anche del dialogo con il governo perso molto, molto potere, potremmo dire.
Certamente, perché il prolungarsi di questo sequestro per 6 anni, perché ragionando cinicamente, come in questi casi fanno alcune persone, si poteva pensare: ma perché non l'hanno ucciso? Perché la tengono 6 anni? Poi non è una sequestrata qualunque, per loro sarà stata poi una grande fatica logistica, finanziaria e via dicendo, tenerla 6 anni trasportandola periodicamente da un luogo a un altro, proprio perché, come dicevi te, per loro era un strumento del ricatto più che di pressione, del ricatto, francamente. E più di una volta, usandola, hanno promesso anche liberazione di altri ostaggi in cambio di, però alla fine non hanno mai rispettato la parola. A questo punto non hanno più questo strumento e soprattutto, se noi andiamo a vedere, non avremo il tempo, però se andiamo a vedere la meccanica stessa della liberazione e del blitz raccontato dalla stessa Ingrid Betancourt qualche ora dopo, e lo abbiamo sentito tutti o gran parte dell'opinione pubblica, è sorprendente quello che è successo. Cioè, l'esercito colombiano è riuscito a infiltrare l'alto comando della guerriglia, mettere accanto al custode principale dei sequestrati, fra cui c'era la Betancourt, che la custodiva da 4 anni, un informatore dell'intelligence colombiana, e farle credere che stava ricevendo ordine del capo supremo della guerriglia. Questo dimostra che la guerriglia colombiana, come si è visto negli ultimi mesi, ormai è allo sbaraglio. Non posso andare più là perché abbiamo altre cose, però io insisto molto sulla sconfitta militare, perché ritengo che, essendo questo il terreno in cui si sono posti loro per 40 anni, occorre che tirino le somme. Ormai non sono quello che erano 20, 30, 40 anni fa, neanche quello che erano 3 anni fa. Nel giro di 2 mesi hanno perso i 3 più importanti leaders. Uno perché è morto di infarto cardiaco, il fondatore, e altri 2, secondo e terzo in gerarchia, per un'operazione militare cruenta, non come questa che è stata senza spargimento di sangue, da parte del governo. Poi vedremo le conseguenze politiche a livello del governo, quanto è un successo d'Uribe e quanto non è un successo d'Uribe.
Ecco, tra l'altro c'è da dire che il presidente Uribe e il governo colombiano sta passando un momento molto difficile. C'è in Colombia uno scontro forte tra la Corte Suprema e il presidente. La Corte Suprema infatti ha sollevato dubbi di legittimità sulle elezioni del 2006 che avevano portato Uribe alla presidenza, e inoltre c'è uno scandalo sui legami tra politici e paramilitari che sta colpendo duramente il governo di Bogotà. Ma come si è arrivati a questa liberazione della Betancur? Abbiamo sentito il parere di un giornalista, scrittore, esperto di America Latina che si chiama Maurizio Chierici, che tra l'altro qualche settimana fa ha lanciato un appello per dare proprio il Nobel per la pace a Ingrid Betancur. Sentiamo la sua chiave di lettura su questa liberazione e sugli effetti che avrà per quanto riguarda la situazione politica in Colombia. Poi la commenteremo insieme con Luis Badia. Sentiamo Maurizio Chierici.
Prima di tutto il caos in cui sta precipitando la Colombia. Ingrid Betancur aveva fatto la campagna elettorale nel 2002 contro il presidente Uribe, accusandolo di essere dalla parte dei paramilitari e della corruzione che lo intricava con i narcos. Adesso viene liberata alla vigilia di un referendum che Uribe è costretto a fare, perché hanno trovato tracce di questa sua connessione con i narcos e con i paramilitari, e quindi l'imbroglio di un voto comprato che gli ha permesso di cambiare la Costituzione e essere rieletto, e quindi lui ha lanciato un referendum quando l'ha presa la sua popolarità, sta precipitando. Ecco, noi abbiamo sempre scritto e detto che Uribe avrebbe liberato la Ingrid Betancur nel momento in cui gli serviva. Questo è stato il momento estremo e è avvenuta questa liberazione. Infatti non a caso la Ingrid Betancur, appena liberata, ha detto che ringraziava giustamente i militari, giustamente ringraziava Dio, ma ringraziava il presidente Uribe e invitava tutti a votare per appoggiarlo per il referendum. Bisogna vedere se cambierà parere. Ha cambiato traumaticamente parere dall'ultima lettera, l'unica dopo 4 anni, di 6 mesi fa. Bisogna vedere quando sarà a Parigi se avrà la stessa idea.
Quali riflessi dunque avrà questo fatto sulla situazione politica in Colombia, sul futuro anche del presidente Uribe? Ricordiamo, non c'è solo la contesa con la Corte Suprema per la legittimità delle elezioni del 2006, ma anche uno scandalo a livello del governo per i rapporti fra politici e paramilitari.
Sì, uno scandalo a livello del governo, che ha 30 deputati della maggioranza di Uribe sono in prigione, altri 25 o 30 sono sotto inchiesta. I 4 ministri si sono dimessi, l'ambasciatore colombiano a Roma è il ministro dell'interno che, travolto dallo scandalo, si è dimesso ed è venuto a Roma. Insomma, esiste un motivo, una crisi profonda, ma la crisi più profonda è l'unica che la denuncia sempre stata la Chiesa in Colombia, è la situazione dei desplazados, cioè dei profughi interni. I quali profughi vivono, sono 4 milioni di profughi senza futuro, vivono accampati attorno nelle campagne, spaventati dai paramilitari, i ragazzi che non hanno scuola, sta crescendo una generazione disperata. Ecco, questo finora è stato taciuto da tutti i media, solo la Chiesa, devo dire, non solo si è adoperata ma ha denunciato duramente, e finalmente anche l'UNICEF 20 giorni fa ha reso noto che la Colombia si trova in una situazione peggiore perfino dei profughi del mondo arabo attorno a Iraq e Palestina.
Quindi davvero questa liberazione può avvantaggiare Uribe in questa situazione politica?
Non lo so, adesso è troppo presto anche per dire cosa dirà davvero la Betancur quando ritorna. C'è un'immagine che fa pensare. La prima immagine della Betancur dopo 2 anni di prigionia, la prima e seconda, prima immagine delle due che abbiamo avuto, l'ultima è stata quella con la treccia sciolta, la prima immagine della Betancur dopo la prigionia era con una divisa FARC che gliela avevano infilata. La prima immagine della Betancur liberata è con la divisa dell'esercito che gliel'hanno infilata. È davvero simbolico questo tipo di rapporto del corpo di questa donna a lungo prigioniera con le divise che le infilano, quasi imponendole, almeno questa è l'impressione.
E questo era Maurizio Chierici, giornalista, scrittore, esperto di America Latina, che ricordiamo qualche settimana fa ha lanciato un appello proprio per assegnare il Nobel per la pace a Ingrid Betancur, liberata ieri in Colombia insieme ad altri 14 ostaggi. Siete sulla Radio Vaticana in diretta con Luis Badia Morales, editorialista della nostra emittente. Commentiamo questa chiave di lettura che ha dato Chierici, che è abbastanza forte. Parlava nella prima parte dell'intervista proprio di una sorta di accordo tra il presidente Uribe e la guerriglia per facilitare la liberazione della Betancur in questo momento, proprio perché il presidente ne avrebbe bisogno a livello politico.
Beh, c'è una prima cosa che io vorrei non lasciar passare, che mi sembra interessante, alla quale aggiungo il mio modesto consenso e accordo. Maurizio Chierici, che è un bravissimo giornalista, un grande collega e che è un grande conoscitore del mio continente, dei miei popoli, ha proposto tempo fa di darle il Nobel della pace alla signora Betancur. Penso che la proposta debba essere mantenuta. Cioè, non perché lei è stata liberata dovrebbe cadere, perché non sarebbe un Nobel solo al coraggio della Ingrid Betancur, sarebbe un gesto da parte dell'umanità, del mondo civile, per sostenere tutte le lotte a favore della liberazione dei sequestrati in generale, in qualsiasi parte del mondo, in questo caso particolare della Colombia. Quindi io continuo a sostenere il Nobel per la signora Betancur. In questo senso, per dire, come ha detto il Santo Padre, come ha detto la Chiesa, come ha ricordato Padre Lombardi, il portavoce della Santa Sede, c'è ancora il problema dei sequestrati in Colombia. Cioè, sono stati liberati 15, grazie a Dio, ma ci sono oltre 2000, fra cui molti, molti, molti bambini e adolescenti, e addirittura, come ha ricordato la stessa Ingrid Betancur quando ha chiesto lo stesso, donne in gravidanza. Poi, andando alla cosa più politica, io non ritengo, francamente, che il presidente Uribe, che sta attraversando un brutto momento, anche se le notizie delle ultime ore fanno pensare che è meno brutto, perché la Corte Suprema di Giustizia della Colombia, che in un primo momento aveva contestato la reelezione del presidente in base a qualche irregolarità per quanto riguarda la riforma costituzionale, ha deciso non contestarla più, ha sospeso questo giudizio. Quindi sarebbe meno brutto il momento. Il presidente Uribe vive spesso momenti molto brutti. Tutto quello che ha detto Maurizio Chierici per quanto riguarda, per esempio, la corruzione, il narcotraffico, che tra l'altro è molto vicino alla guerriglia. Questo va detto anche. Le FARC non sono più quello che erano 20 o 30 anni fa. Le FARC sono connivente con il narcotraffico e non sappiamo dove passa il confine fra i narcotrafficanti e la guerriglia dal punto di vista politico. Allora direi questo. Io credo, e non avrei nessuna ragione per non credere, a quanto ha detto ieri sia il ministro della difesa sia il generale Padilla de León, che è stato il capo dell'operazione. Loro hanno detto ieri, chiaro e tondo, che fino alla metà dell'anno scorso, quando un militare che era sequestrato dalle FARC è riuscito a scappare, non sapevano veramente dove si trovavano i sequestrati. E hanno detto ieri, noi lo abbiamo per la prima volta saputo con una certa certezza, quando l'anno scorso, più o meno in questa data, un sergente ostaggio è riuscito a liberarsi da solo e poté raccontare e dare certe coordinate. Poi hanno aggiunto in un modo civilino, il generale Padilla de León, l'avvio finale della fase di intelligence ci è arrivata dopo o in contemporanea con le operazioni del presidente Hugo Chavez 3-4 mesi fa, quando riuscì in un accordo un po' unilaterale a liberare prima 3 e poi altri 3 ostaggi, dove doveva esserci tra l'altro la signora Betancur. Il che significa che l'operazione portata avanti dal presidente Chavez, non so come, ha permesso, penso che assolutamente senza la sua volontà evidentemente, ha permesso il lavoro di intelligence dell'esercito colombiano, e ritengo personalmente che soprattutto dagli Stati Uniti, anche se loro in queste ore dicono che tutto appartiene all'esercito colombiano, ma io ritengo che siano gli americani quelli che fondamentalmente hanno montato la parte grossa dell'operazione di intelligence. Quindi non è che il presidente Uribe ha usato la Betancur nel senso di liberarla o non liberarla quando le serviva, e che veramente prima non lo potevano fare perché non avevano le condizioni logistiche di infiltrazione, di intelligence e via dicendo, che riconoscono di avere soltanto in questi ultimi mesi. Poi che la liberazione della signora Betancur da parte dell'esercito possa essere sfruttata politicamente da parte del presidente Uribe, sicuramente è possibile e sicuramente sarà fatto da parte del presidente. Possiamo anche dire con un giusto e legittimo grado di accettazione, perché è opera del suo governo, dei suoi comandanti, ma che il popolo colombiano non sia in grado di separare, di distinguere un intervento militare finito in un modo così positivo come questo, di quello che è la gestione del governo, dell'economia, perché qui c'è messo un fallimento della politica economica del presidente Uribe, quello che è la politica della sicurezza interna, io credo che passa parecchio. Secondo me il popolo colombiano sa distinguere una cosa dall'altra. Con ogni probabilità darà al presidente giustamente un appoggio per quanto riguarda la sicurezza e la lotta contro il terrorismo della guerriglia, però manterrà il suo giudizio critico distaccato per quanto riguarda la politica economica, la politica sociale e via dicendo.
Quindi una chiave di lettura, diciamo, anche stimolante, provocatoria, quella di Chierici, però tu ci metti in guardia dal rischio di un'eccessiva dietrologia anche.
Sì, di un'eccessiva dietrologia e di non tenere conto che poi questi fatti creano una dinamica che non tutti possono controllare. Basterebbe nel campo della dinamica aspettare che cosa farà la guerriglia.
Per chiudere questa conversazione, Luis Badia Morales, abbiamo preso spunto ovviamente dalla liberazione di Ingrid Betancourt e di altri 14 ostaggi ieri in Colombia. Queste notizie servono anche, lo ha detto la stessa Betancourt, per ricordare il dramma dei sequestrati in Colombia, perché magari la notorietà di questo personaggio, il fatto che fosse una candidata alle elezioni, rapita appunto nel 2002 e che il suo sequestro è durato per 6 anni, hanno in qualche modo reso celebre il suo caso, ma ci sono, lo dicevi tu poco fa, centinaia di persone nelle mani dei sequestratori ancora in Colombia. Possiamo parlare forse del paese, nel mondo, in cui la piaga dei sequestri di persona è più presente in assoluto? Vogliamo ricordarla a chi ci ascolta?
Sì, è il paese dove ci sono più sequestrati in assoluto in questi ultimi anni, dove si registrano anche ogni giorno decine e decine di sequestri.
Ogni giorno decine di sequestri?
Ogni giorno decine di sequestri. Ogni giorno, così come uno dei paesi più violenti al mondo. La media dei morti ammazzati in Colombia al giorno è di 55. Ogni giorno in Colombia muoiono ammazzati o nel per colpa della delinquenza comune, della delinquenza politica, almeno 55 persone. Sono dati ufficiali del governo e delle sue istituzioni. Ma ritengo io che questo possa servire per richiamare in un modo più severo, più accorato, l'attenzione della comunità internazionale, soprattutto degli organismi internazionali. Il sequestro dovrebbe diventare una cosa da punire internazionalmente. Cioè le Nazioni Unite e altri organismi umanitari delle Nazioni Unite, ma in particolare l'Assemblea Generale, che ha giurisdizione su questa materia, dovrebbero essere più categorici. Cioè, se vogliamo un mondo diverso, se vogliamo la pace, dobbiamo avere dei gesti specifici. Un gesto specifico potrebbe essere che il sequestro diventa un crimine contro l'umanità, da giudicare anche in tribunali internazionali. Non è possibile questa piaga, è incivile e inaccettabile, perché comporta una catena di sofferenze inutili. E dunque, ripeto e chiudo qua, sarebbe forse il momento di incominciare a riflettere su un possibile ordinamento internazionale o degli strumenti giuridici che facciano del sequestro un reato gravissimo e quindi un reato contro l'umanità.
Grazie a Luis Badia Morales anche per questo ultimo commento. Noi chiudiamo qui questa diretta che abbiamo dedicato alla liberazione di Ingrid Betancourt e di altri 14 ostaggi in Colombia. Ringraziamo Giancarlo Lavella, Amedeo Lo Monaco in redazione, grazie a Don Rito Julio Alvarez Rodriguez, sacerdote colombiano che vive in Italia, per la sua testimonianza, e al collega Maurizio Chierici che abbiamo sentito poco fa.